Informa consumatori, i tuoi diritti in diretta. Un servizio promosso dall'Assessorato al Commercio della Regione Piemonte e realizzato dall'Agenzia di Stampa Nazionale Mandragola, in collaborazione con la Rete degli Sportelli del Consumatore.
Buona giornata e benvenuti ai tuoi diritti in diretta. Io sono Simonetta Mitola e oggi parliamo del crack Parmalat e dei risparmiatori, degli oltre 150.000 risparmiatori vittime del fallimento. Proprio ieri i legali di Callisto Tanzi, ex patron della Parmalat, hanno chiesto davanti al Tribunale di Milano un patteggiamento a 2 anni e 8 mesi per il loro assistito, nell'ambito del processo milanese che vede imputati l'ex patron del gruppo di Collecchio e altre 19 persone. Sono passati, diciamo, 3 anni e mezzo dal crack avvenuto nel dicembre del 2003. Ma che cosa è cambiato? Ne parliamo proprio oggi in studio con Corrado Pin, avvocato del Codacons. Buona giornata.
Buongiorno.
E con Beppe Scienza, professore di matematica finanziaria e autore del libro Il risparmio tradito. Buona giornata.
Salve.
Prima di cominciare a parlare con i nostri ospiti, ascoltiamo una scheda che inquadra meglio l'argomento di oggi.
Il crack della Parmalat risale al mese di dicembre 2003. L'ottavo gruppo industriale italiano, con 36.000 dipendenti e 139 stabilimenti nel mondo, subisce un crack che coinvolge anche Parmatur e Parmacalcio, sommando debiti per oltre 14 miliardi di euro. In Italia gli investitori danneggiati sono circa 150.000 e i piccoli risparmiatori costituiscono il 58% degli obbligazionisti. Dopo più di 3 anni dal crack, che cosa è cambiato per le vittime del fallimento? Si aprono adesso alcuni timidi spiragli per chi spera di recuperare i soldi persi e una delle prime cause collettive, class action, avviate negli Stati Uniti, ha portato alla costituzione di un fondo vincolato di 50 milioni di dollari destinato al risarcimento di tutti coloro che acquistarono azioni ordinarie e obbligazioni Parmalat tra il 5 gennaio 1999 e il 23 dicembre 2003. Ad oggi non è possibile stabilire con certezza quando avverrà la distribuzione di queste somme e a quanto ammonterà l'importo dei rimborsi, che potranno essere più o meno cospicui a seconda anche del numero di adesioni all'accordo che verranno formalizzate nei prossimi mesi. Nell'attesa che vengano comunicati maggiori dettagli sulla class action statunitense, novità giungono anche dall'Italia. 2 società coinvolte nei processi penali in corso a Milano hanno ricevuto il consenso dei PM a patteggiare una pena pecuniaria in cambio di un riconoscimento a favore degli obbligazionisti che si sono costituiti parte civile in quei procedimenti, pari all'1,4% delle somme originariamente investite. Chi ha investito 5.000 euro potrebbe ricevere la miseria di 50 euro e le associazioni dei consumatori protestano.
Informa consumatori.
Corrado Pin, avvocato del Codacons. Allora, ci può spiegare qual è la situazione delle vittime del crack Parmalat? Abbiamo sentito gli investitori che hanno investito 5.000 euro potrebbero ricevere solo 50 euro.
Sì, è una situazione che io definirei di ombre e luci. Come giustamente ha affermato il pubblico ministero greco nell'ultima udienza del processo penale a Milano, i risparmiatori che sono stati coinvolti in questa che è la frode delle frode, 14 miliardi di euro di debito, non sono stati soltanto derubati dei soldi ma anche di 7 anni e mezzo di processi, perché tra leggi Cirielli e leggi di indulto la prescrizione ormai incombe, quindi nei processi penali, per esempio, tutti gli imputati o quasi tutti patteggeranno, quindi senza riconoscere quasi nulla le persone costituite parte civile, salvo quei risarcimenti di cui si diceva nella scheda, che però sono assolutamente miseri. Le luci probabilmente sono invece date sia dal mercato, perché comunque le azioni e warrants della Parmalat che sono state date agli obbligazionisti in cambio delle vecchie obbligazioni hanno subito un apprezzamento deciso, direi, per cui facendo un esempio di 10.000 euro investiti in vecchie obbligazioni tra azioni e warrants a quotazioni più o meno attuali si riuscirebbe, vendendole ovviamente, a recuperare all'incirca il 41%, una percentuale che ovviamente tra il 40 e il 50%, insomma. E ovviamente l'altra luce è rappresentata da questa class action americana, che potrebbe portare a una distribuzione agli obbligazionisti e agli azionisti, cosa particolarmente nuova, di somme che però adesso è evidentemente difficile quantificare.
Sì, poi magari dopo ci spiega meglio anche questo fondo vincolato di 50 milioni di dollari. Beppe Scienza, professore di matematica finanziaria e autore del libro Il risparmio tradito, che si è occupato proprio di queste vicende. Può dirci anche lei, su 10.000 euro che una famiglia magari aveva investito in bond Parmalat, oggi questi 10.000 euro che valore hanno?
Automaticamente chi aveva le obbligazioni si è trovato delle azioni con il concordato, e fino a un certo quantitativo su un piccolo senatore anche di Warren sulla azione di cioè degli ulteriori titoli, praticamente altre azioni.
Quindi chi ha aderito a questo concordato?
Beh, no, ha aderito per forza, c'è stata l'adesione è stata automatica, nel senso che la maggior parte dei aventi diritto hanno aderito, quindi è stata una cosa automatica. Chi aveva le obbligazioni si è trovato le azioni. Comunque, allora diciamo, le obbligazioni quotate in Italia in lire hanno adesso, avendo ottenuto le azioni, i warrant, se uno aveva investito 10.000 euro, diciamo 20 milioni perché in effetti erano in lire, ha recuperato adesso quello che ha adesso, se l'ha tenuto vale circa il 33% di quello che aveva prima.
Il 33%.
Sì. Mentre invece obbligazioni sull'euromercato sono meglio perché ha recuperato adesso, la cosa è complicata perché dipendeva dai diritti, dalle garanzie di società del gruppo, comunque obbligazioni quelle dell'euromercato, cioè non quotate in Italia, diciamo quelle più diffuse, hanno permesso di recuperare il 56% di quello che aveva investito. Adesso per lui è un azionista, lui non è un obbligazionista, lui adesso ha delle azioni che salgono scendendo, lui è un azionista.
Ci può dire solo brevemente, le azioni sono più pericolose delle obbligazioni, così?
Beh, certamente che le azioni si oscillano molto di più, si muovono molto di più, questo non c'è dubbio, insomma, lui ha delle azioni.
Certo, allora prima di continuare con voi vorrei ascoltare le interviste realizzate ai cittadini, che cosa pensano di investimenti, banche e crack Parmalat.
Informa consumatori.
Quello che ho investito in titoli di Stato, per cui sì, se non fallisce l'Italia.
Di questi tempi c'è poco da investire, siamo bene che rovinati.
Cosa investiamo? I debiti? Ce li mandiamo tutti allo Stato?
Secondo lei le banche lo sapevano che quei titoli erano a rischio?
Secondo me sì, ma penso che anche loro sono quelli che quando mettono i titoli e le cose, sono loro quelli che fanno le cose.
Lei non è stato coinvolto?
No, perché se ne avrei tanti sarei contento.
Sei mesi prima, in anticipo, ho fatto che disinvestire e mi sono salvato dal crack. E così io mi sono prevenuto e ho fatto il disinvestimento.
Molti cittadini danneggiati che hanno perso magari i risparmi di una vita stanno ottenendo il risarcimento da parte delle banche.
Io ci credo poco. Sono pessimista che la gente riesce ad avere, non dico tutto, ma almeno una parte.
Comunque lei si è salvato.
Sì, 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 per fortuna mi sono salvato.
Informa consumatori.
Beh, abbiamo incontrato un cittadino che si è salvato in tempo, cioè ha disinvestito i propri risparmi 6 mesi prima del crack Parmalat. Corrado Pinna, Codacons, i cittadini quindi sono diffidenti e non credono che sia possibile recuperare le somme perse. La vostra associazione che cosa consiglia di fare alle vittime del crack?
Beh, certamente è comprensibile tutta questa diffidenza, non è facile, ma quello che noi consigliamo è comunque di rivolgersi ai nostri legali in modo che possa essere valutata la posizione di ciascuno singolarmente e così fare una valutazione di quelle che possono essere le possibilità derivanti sia dalla class action a cui facevo riferimento prima, sia dalle cause contro le banche che hanno cominciato a diciamo assumere un numero importante. Ci sono sentenze positive che si stanno succedendo nel tempo, una recentissima del Tribunale di Trento e Bolzano addirittura ha riconosciuto un risarcimento condannando la banca ad un azionista, cosa abbastanza infrequente se non quasi, come dire, mai vista prima, un azionista che aveva comprato in prossimità del default nel dicembre del 2003. Quindi possibilità ce ne sono, va valutata poi questa novità della class action che insomma meriterebbe un capitolo a parte.
Ecco, ma in automatico tutti aderiscono, anche i risparmiatori italiani aderiscono a questa class action americana o bisogna fare una domanda?
Bisognerà a un certo punto quantomeno registrarsi ufficialmente, si riceverà quindi in questo caso un modulo di adesione e quindi si potrà, senza spendere nulla, nel senso che le somme ricavate con accordi o con eventuali sentenze sono già al netto delle spese legali, quelle americane si intende chiaramente, poi bisognerà vedere quanti avvocati, voglio dire, manterranno una posizione assolutamente neutra rispetto alle spese di partecipazione. Di fatto è capitato molto spesso per dei crack americani un assegno a casa avendo semplicemente compilato un modulo, questo di norma, poi chiaramente ci sono le eccezioni.
Beppe Scienza, le cause contro le banche vengono sempre vinte dai cittadini, è vero che quindi alcuni cittadini vengono risarciti oppure spesso sono anche le banche a vincere?
Calma, è che fa notizia quando un vince un risparmiatore e la banca perde. Tutte le volte che la banca vince o che il risparmiatore rinuncia nel corso della causa non fa nessuna notizia. Le cause vengono molte volte vinte dalle banche, se no sarebbe così facile, tutti fanno le cause alle banche, le vincono. Devo dire qualcosa anche riguardo a questa cosa americana.
Sì.
Dunque, allora, per cominciare, il tesoretto da distribuire sono circa 40 milioni di euro rispetto a un crack fra azionisti e obbligazionisti di 8 miliardi di euro. Sì. Quindi è lo 0,5%.
Quindi è basso.
È molto poco. Se non tutti partecipano, sì, allora magari vieni di più, però siamo sempre a livelli tipo dell'1%. E poi non ci saranno spese per la causa in America, sicuramente no, però ci saranno delle spese quali sicuramente delle banche italiane, che per certificare che uno aveva certe obbligazioni e azioni Parmalat, sono capaci di chiedere 100-200 euro. So, per esempio, il San Paolo richiederà dei soldi comunque, cioè le banche chiederanno per certificare. Allora, se uno aveva 10.000 euro e può recuperare in media 50, magari 100, 200, ma ne spende 50 con la banca perché aveva una certificazione.
Quindi conviene o no aderire a questa class action?
Adesso la cosa non è operativa, come principio le scelte si fanno quando sono operative. Quando ci sarà da fare la cosa, ci sarà.
Allora ne riparleremo.
Passare qualche mese sicuramente, quando sarà operativo vedremo quanto la banca gli chiede per la certificazione, eccetera. Adesso non c'è niente da fare.
Ma quindi bisogna aspettare. Scienza, come possiamo orientarci negli investimenti per evitare di perdere i nostri risparmi ed incappare quindi nuovamente in un crack finanziario tipo quello Parmalat, tipo quello argentino?
Molto semplice, basta comprare titoli sicuri, che sono i titoli di Stato italiani anche, o i buoni postali fruttiferi, in particolare i buoni postali fruttiferi legati all'inflazione. In 20 anni chi ha preso buoni postali fruttiferi ha avuto 5 volte tanto il patrimonio, il capitale che aveva investito. Da inizio 87 a inizio 2007, con i fondi comuni ha avuto mediamente il due volte e mezzo tanto, quindi esistono investimenti sicuri, sono quelli che ci sono sempre stati, sono i buoni postali e sono i titoli di Stato, in particolare legati all'inflazione. Basta non farsi illudere che i fondi comuni o i fondi pensione in generale permettono di guadagnare soldi, in genere permettono di guadagnare quasi nulla.
Siamo quasi in chiusura, ascoltiamo i consigli delle associazioni.
Investire vuol sempre dire rischiare, ma esistono diversi livelli di rischio. Ricordate che più si guadagna e più si rischia. Se gli interessi sono molto elevati, i titoli saranno pericolosi. È importante richiedere da dove provengono le obbligazioni. Nei paesi in cui i controlli fiscali sono meno rigidi, i titoli di credito possono risultare scatole vuote. Nel dubbio è meglio non investire o scegliere titoli garantiti come i BOT e i titoli fruttiferi postali.
Informa consumatori.
Corrado Pinna del Codacons vuole integrare i consigli, una battuta finale.
Sì, direi soprattutto che ogni posizione va valutata singolarmente, questo specialmente per quanto riguarda le cause contro le banche, che mi permetto di non essere d'accordo col professor Scienza. Non è vero che sono per lo più vinte dalle banche, a me risulta esattamente il contrario, anche perché per vinto molto spesso noi intendiamo anche gli accordi raggiunti in transazioni molto favorevoli, circa dell'80% del recuperato. Quindi bisogna valutare la singola posizione, le documentazioni dei singoli e le informazioni soprattutto che la banca ha dato sulla rischiosità e sull'adeguatezza dell'investimento. Quindi il consiglio è quello possibilmente di procurarsi la documentazione necessaria per poi sottoporla all'esame di un esperto legale.
Ringraziamo Corrado Pinna del Codacons, ringraziamo anche Beppe Scienza. Una battuta finale vuole fare anche lei?
Dunque, questi sono fatti del passato, guardiamo al futuro, cioè il passato insegna che i consigli delle banche come principio sono consigli deleteri, quindi non ascoltare i consigli delle banche, non ascoltare i risparmi gestito.
Ma di chi ci fidiamo se non ci possiamo fidare delle banche?
Purtroppo bisogna ragionare con la propria testa, ci si fida dello Stato, comunque a principio ci si fida dello Stato, comunque ci si fida dello Stato anziché delle banche, come principio generale. Lo Stato garantisce più delle banche, quindi i buoni postali fruttiferi, i titoli di Stato sono una garanzia sicuramente molto maggiore di quella delle banche.
Benissimo, ringraziamo Beppe Scienza, professore di matematica finanziaria e autore del libro Il risparmio tradito. Per mettervi in contatto con noi potete consultare il sito www.informaconsumatori.it, inviarci una mail, come molti ascoltatori già fanno, all'indirizzo redazione@informaconsumatori.it e consultare le pagine del televideo regionale RAI che vanno dalla 325 alla 330. Noi vi ringraziamo per l'ascolto, l'appuntamento è per la prossima settimana, parleremo della rivoluzione nella bolletta della luce. Da Simonetta Mitola è tutto, buona giornata.
Informa Consumatori torna la prossima settimana. Grazie per l'ascolto.